fatto conduce l'essere e l'essere diventa Giano. Giano insegna l'essere.
Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì trasmette da Radio Gamma 5 il programma Magia, Stregoneria, Paganesimo. E oggi sono da solo, Radio Gamma 5 su 90, FM 94. E niente, spero che Francesco sia in ascolto perché oggi ci siamo divisi per problemi di lavoro che aveva Francesco. Prima di cominciare la trasmissione, e oggi parleremo del crogiuolo e di alcune divinità della Devotio, devo fare un piccolo annuncio. Siccome siamo stati sollecitati da più parti della necessità di magari avere un discorso pubblico, un dibattito pubblico, stiamo organizzando una conferenza dal titolo Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. La conferenza ricalca grosso modo la conferenza tenuta a Marghera nel settembre dell'anno scorso, anche se parla molto di più del paganesimo, cioè accentua l'aspetto del paganesimo e della stregoneria, più che non quello che noi chiamiamo il male, che è il cristianesimo. Questa conferenza è già stata fissata per il giorno 28 giugno a Vicenza, si terrà a Vicenza, in piazza 20 settembre presso il Ponte degli Angeli. In questa conferenza, che io, Claudio Simeoni, farò da relatore insieme a Francesco, e qui parteciperanno anche i pagani dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, tratteremo i temi la creazione nel paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Naturalmente, come in ogni conferenza, illustreremo i nostri principi filosofici, le nostre percezioni, i nostri essere religiosi e chiariremo quelle che sono le nostre visioni del mondo. Naturalmente per noi il cristianesimo è il male, è la cosa peggiore che esista, per cui tratteremo il cristianesimo da questo punto di vista, anche se, ripeto, il cristianesimo lo terremo quasi in un secondo piano. Abbiamo deciso anche di accorciare i tempi rispetto alla conferenza di Marghera, cioè tagliare parecchi argomenti per evitare che sia eccessivamente pesante e dare spazio al dibattito. Per cui l'appuntamento, anche se lo annunceremo in ogni trasmissione, è a Vicenza il 28 giugno, sabato 28 giugno 1997 alle ore 17. Piazza 20 settembre 9 presso Ponte degli Angeli. Naturalmente sappiamo benissimo che a fine giugno la gente va al mare, va in montagna, il sabato sera non è che gliene frega più di tanto. Comunque, se qualcuno fosse interessato a questo tipo di dibattiti, sa che terremo questa conferenza pubblica. Naturalmente noi ci confronteremo con chiunque venga e per noi l'importante è dibattere i temi. Se ci saranno persone che chiedono, sapremo rispondere alle richieste. Se invece ci saranno persone che vogliono scannarsi, siamo pronti anche a scannarsi, nessun problema, non abbiamo assolutamente preclusioni o preconcetti per nessuno. Per noi è importante l'aspetto ideale, è importante il pensiero ed è il pensiero quello che guida le nostre azioni, sono i concetti e i concetti sono importanti, per cui noi non abbiamo bisogno di appiccare roghi come hanno fatto i cristiani, non abbiamo bisogno di imporre il nostro pensiero, tanto il nostro pensiero noi sappiamo che è vincente in sé perché è il pensiero dell'essere umano. È il suo bisogno di espandersi nel mondo. Bene, per cui la conferenza è paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, che si terrà a Vicenza il 28 giugno. Bene, vediamo un attimino la trasmissione di oggi. In questa trasmissione continuiamo a mostrare gli elementi del crogiolo che stiamo mescolando e attraverso i quali ci stiamo modificando. Mescolare gli elementi del crogiolo equivale a cambiarci e a determinare la direzione del nostro cambiamento. Nel crogiolo oggi mettiamo la capacità di ascoltare il mondo intorno a noi. Abbiamo già raccontato in trasmissioni precedenti come noi ci siamo costruiti il bastone dello stregone attraverso il blocco del dialogo interno. Scusate un attimo.
Ho qualche critico parziale o imparziale.
Era il nostro amico Vecchioni che ha interrotto un attimino la trasmissione. Vediamo un attimo. Nel crogiolo, abbiamo detto oggi, mettiamo la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. Abbiamo già raccontato in trasmissioni precedenti come noi ci siamo costruiti il bastone dello stregone attraverso il blocco del dialogo interno, la sospensione del giudizio e l'atteggiamento scettico. Con quel bastone abbiamo incominciato ad affrontare il mondo. Dal mondo arrivano fenomeni che dalle coscienze del circostante giungono a noi. Prima di costruirsi quel bastone non percepivamo quei fenomeni. Un albero era solo un albero, serviva per darci frutti o legna da costruzione o da bruciare. Un animale era utile in quanto si poteva mangiare. La luna serviva per rischiarare la notte. Le stelle erano utili per ammagliare e rendere disponibile la ragazza o il ragazzo di turno. Prima di costruirci il bastone, tutto era utile o serviva per qualche nostro scopo. Nulla aveva coscienza, nulla comunicava, nulla viveva per sé, ma tutto era uno scopo per l'uomo. Da quando abbiamo costruito il bastone dello stregone e fermato la furia del flusso delle parole, un po' alla volta abbiamo imparato ad ascoltare linguaggi diversi, sensazioni diverse, bisogni diversi. Da quando abbiamo costruito il bastone dello stregone, il circostante riesce a comunicare con l'essere umano e anche se la ragione distorce i messaggi per farli aderire alla descrizione che lei ne ha del mondo, questi riescono a comunicare all'essere umano. Anche prima di allora si percepiva il circostante, ma lo si riduceva ad una dimensione umana, fra virgolette. Ad esempio, quando si diceva che il cane con i suoi occhi esprime sentimenti, oppure quando si provava trasporto per la passione con la quale un animale accudiva i suoi piccoli, questo era percepire il circostante, anche se l'opposizione della ragione era tanto forte da non permettere la percezione del fenomeno in sé, ma di ridurlo a dimensione del suo pensato. Ora possiamo percepire i fenomeni per quello che sono, o meglio, possiamo cominciare a percepire i fenomeni per quello che sono, anche se il cammino è molto lungo. Inizialmente i fenomeni che percepiremo meglio sono quelli più legati alle passioni della ragione. Per chi ama la montagna sarà molto più facile percepire il canto dei boschi o delle vallate rispetto a chi è appassionato del mare, al quale verrà più facile ascoltare il mare e lo scorrere di un fiume. Ascoltare i fenomeni provenienti dal circostante attraverso la sospensione del dialogo interno ci permette non solo di entrare in armonia con essi, ma ci permette di costringere la ragione ad inglobare quel tipo di fenomeni rendendo più facile la loro percezione. Il circostante ci parla, raccontandoci i suoi bisogni, le sue necessità, il suo respiro di libertà, in una struttura e in un modo che per noi era sconosciuto. Il circostante racconta questo da un punto di vista non umano, dal punto di vista della specie a cui appartiene e dei mutamenti cui attiene nel suo cammino verso l'eternità. Ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito di esporre i concetti iniziali. Il circostante ci parla con i bisogni e le necessità dell'essere natura, di cui noi in quel momento rientriamo abbracciati. L'essere natura bisogna che l'essere umano percorra il proprio sentiero di libertà, per poter versare quel percorso in sé stesso e diventare grande. Senza il percorso di libertà dell'essere umano, l'essere natura rimane monca. Ogni tipo di libertà alimenta libertà. La libertà nella percezione alimenta la libertà sociale. La libertà del respiro alimenta la libertà della percezione. La libertà nella scelta soggettiva dei modi attraverso i quali percorrere il proprio cammino nell'eternità aumenta le possibilità di giungere all'eternità, sia dell'essere umano che dell'essere natura. In nessun libro troverete ciò che dal circostante arriverà, e nessun libro sarà mai in grado di descrivere la vostra percezione soggettiva. I libri che avrete letto vi aiuteranno ad essere agili nella percezione, ma non vi avranno mai insegnato come percepire né la quantità dei fenomeni della percezione. Il circostante trasmette i suoi fenomeni, ma non tutto il circostante è delizia, non tutto il circostante è passione in sé. C'è un circostante formato da spiriti neri che trasmettono sensazioni di sottomissione, parlano in modo poetico e si relazionano attraverso la parola amore. Si insinuano nel bisogno di far tacere le contraddizioni che l'essere umano qualche volta esprime. Come li affrontiamo quei fenomeni? Con un altro elemento che abbiamo già messo nel nostro crogiuolo, con l'intento. Anche nella percezione dei fenomeni che giungono del mondo circostante, noi esercitiamo l'intento, discriminiamo nei fenomeni che ci giungono, a quei fenomeni ci sottraiamo e ci esponiamo. Davanti a quei fenomeni dobbiamo sempre rivendicare il nostro potere di essere, non dobbiamo fonderci. Esercitare l'intento ci preserva dalla follia controllata con la quale alcuni esseri di sola energia vitale, i lemuri neri, vorrebbero inchiodare la nostra attenzione per metterci in ginocchio. Succede molto spesso, sia nelle esperienze di premorte, sia nel sognare, sia in stati di percezione alterata, spesso arriva il Dio o il suo emissario a dirci che siamo i suoi profeti o i suoi eletti. In quel momento abbiamo due sole possibilità, o prenderli a calci o seppellirli con una risata. Poi va a finire che comunque li prendiamo a calci. Questo genere di cose si verificano molto spesso, anche se quasi esclusivamente con le persone che hanno stati di alterazione della percezione ottenuti in modo casuale, come incidenti, malattie, droghe, eccetera. Non succedono quasi mai a chi sviluppa la propria percezione in modo intenzionale. Costui è sempre troppo potente per gli spiriti neri. Questi sono alcuni elementi relativi all'importanza di sviluppare la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. Nella prossima trasmissione parleremo del toglierci dal centro del mondo. Costruiamo e mescoliamo nel crogiolo. Mescolando nel crogiolo costruiamo noi stessi. Costruendo noi stessi sviluppiamo il nostro potere di essere. Anche attraverso la devotio si costruisce il proprio potere di essere. La devotio permette di concentrare l'attenzione su aspetti specifici del circostante e questi ci costruiscono, in quanto noi rivendichiamo rispetto a questi aspetti specifici il nostro diritto di sviluppare il nostro potere di essere. La devotio appartiene ad un altro percorso rispetto alla stregoneria, appartiene ad un percorso religioso, non per questo meno efficace, che raggiunge il suo massimo effetto nella misura in cui è pubblico e nella misura in cui è dichiarazione di sfida alla vita. Scusate. Ricordiamo che per gli stregoni e i pagani la vita è sfida e l'armonia è raggiunta attraverso la soluzione delle contraddizioni. Questo in contrapposizione al cristianesimo, dove la vita è sottomissione, e al buddismo, in cui la vita è dolore. Essere, non essere, divenire, se si preferisce tesi, antitesi, sintesi, è il processo attraverso il quale lo stregone e il pagano si trasformano mutamento dopo mutamento. Per continuare con le parole di Hegel, diremo che per chi segue una via di mutamenti verso l'eternità, l'assoluto è il divenire di se stessi. Ricordiamo la premessa del sentiero d'oro, senza la quale il sentiero perde il suo potere di relazione. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé, l'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma. Ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Oggi tratteremo i quadri 24, 25 e 26. Questi quadri dicono: fatto conduce l'essere e l'essere diventa fede. Fede insegna l'essere come la determinazione nel fare precede l'enunciato e come ella si neghi quando l'enunciato è usato come inganno o come esca. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa feronia. Feronia insegna l'essere come primo dovere dell'essere sia spezzare le catene, qualunque catena lo blocchi nella fondazione del proprio divenire. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa forza. Forza insegna l'essere la limitatezza della sua ragione e l'infinito del circostante, quanto sia piccola la sua ragione, quanto immenso sia il circostante. Il quadro 24esimo, evocare fede, significa evocare la forza del fare e dell'azione come modo di essere e di porsi dell'essere umano. L'azione non inganna, è verità in sé. L'azione è determinazione di libertà. L'assenza di libertà impedisce l'azione. Dunque l'azione, il fare, sono espressione di libertà. Non importa quali livelli e in quale direzione, la verità è descrizione del fare. Il fare precede la parola, la descrizione. La parola in sé è espressione di un'ipotesi, è premessa dell'inganno nella misura in cui la parola non è espressione del fare. Dunque, fede alimenta la determinazione del fare quando questa precede la sua descrizione. Fede alimenta quella determinazione e da quella determinazione trae forza e vigore. Fede si nega quando le parole sono usate per costruire inganno. Questa è la differenza fra la divinità fede e la fede dei cristiani. La fede dei cristiani blocca i cervelli, inchiodandoli alla parola del loro Dio. La divinità fede del paganesimo alimenta la determinazione del fare, di cui la parola è solo descrizione. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo fede? Per alimentare la determinazione del fare con la quale agire nel mondo circostante e, attraverso quel fare, alimentare fede. Quadro 25esimo. Evocare feronia significa evocare la forza con la quale individuare le catene che ci impediscono di percorrere la sequenza dei mutamenti, percorrendo la quale diventiamo eterni. Feronia è una divinità che alimenta ogni respiro di libertà, spingendo gli esseri umani a spezzare ogni catena che li leghi e impedisca il loro dilatarsi nel loro circostante. Una delle forze che alimentano la libertà degli esseri, sia nel sistema sociale, sia nei mondi infiniti della percezione. Feronia si alimenta dell'energia prodotta da ogni essere, che cerca di forzare le proprie catene, e alimenta ogni essere determinato a forzare le sue catene. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Feronia? Per alimentare la nostra attenzione, per individuare le catene, più o meno manifeste, che ci bloccano e alimentare la nostra determinazione con la quale spezzarle. Quadro 26esimo. Evocare Force. Force ha posto un problema. Force nell'antichità era fortuna. Fortuna e Force erano la stessa cosa. Però la visione ha posto un problema costituito dal distinguere la tensione cosciente dell'immanente che sovrasta l'essere umano e l'allineamento che l'essere umano opera per penetrare in quell'immanente facendolo proprio. La soluzione fu ottenuta chiamando forza la percezione dell'immenso circostante e fortuna la tensione con la quale l'essere umano si organizza per penetrarlo. Dunque, evocare forza significa evocare l'attenzione dell'immanente per sfidarla, affiancarci e compenetrarla facendola propria. Il potere di Force ci conduce a comprendere come l'immenso sconosciuto è sempre più grande di quanto conosciamo e con ciò alimenta il coraggio col quale l'essere umano affronta lo sconosciuto che lo circonda. Chi non è alimentato da Force davanti a quello sconosciuto si mette in ginocchio. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Force? Per alimentare la nostra tensione interiore, con la quale penetrare nello sconosciuto che ci circonda. Da questo nutriamo energia e la nostra consapevolezza alimenta lo sconosciuto, facendo scorrere più velocemente l'energia vitale in esso. Bene, con questo io ho concluso quello che è la parte di oggi di esposizione. Niente, io ho alcuni appunti qua e che sono interessanti. Qualche volta io sono stato accusato da varie persone di accusare la Chiesa Cattolica di comportamenti che non ha, e in particolare di essere molto duro per dire che la Chiesa Cattolica distrugge il divenire umano. Bene, sulla Repubblica del 28 maggio del 97, per cui di 2 giorni fa, chiunque può andare a leggerselo, c'è un articolo che parla per gli aborigeni solo scuse a metà, gli aborigeni australiani. Allora, l'articolo, se volete ve lo leggete, io dico gli aborigeni australiani sono stati massacrati sistematicamente. Tant'è, dice la commissione d'inchiesta all'interno dell'articolo, eccetera, vi cito soltanto alcune righe. Poche ore dopo la commissione dei diritti umani consegnava al Parlamento australiano, naturalmente, il suo rapporto, 700 pagine, nelle quali mette sotto accusa una politica che il governo australiano ha seguito a partire dagli anni 80, 1880, del secolo scorso. I bambini aborigeni, specie quelli di razza mista, venivano sottratti alle loro famiglie e inserite in famiglie bianche o in istituti religiosi. Una storia di violenze fisiche e culturali, di ragazze stuprate e di ragazzi sfruttati, raccontata con dovizia di particolari, e le testimonianze di alcuni sopravvissuti aborigeni ora adulti. Niente, e quello che voglio dire è che in questa operazione di distruzione del divenire umano, del divenire degli aborigeni, hanno un ruolo importantissimo gli istituti religiosi cristiani, se cristiani protestanti, cristiani cattolici, non ha importanza. Nel concetto di cristianesimo c'è la distruzione del divenire umano, per cui l'etica del divenire umano fa parte della filosofia cristiana. E in ogni parte del mondo noi troviamo che i cristiani tentano di distruggere qualunque cosa gli uomini costruiscano. Poi ho alcuni altri appunti ancora. Vi ricordate che la volta scorsa vi ho parlato di tale cardinale Laghi, che era stato denunciato dalle madri della Piazza de Mayo di aver partecipato ai massacri. Ora c'è una smentita di questo, ed è una smentita che appare sui giornali cattolici, dove la smentita non è firmata, per cui è considerata autorevole. In pratica cosa succede? Che Laghi non solo non dimostra che non è vero, o comunque afferma che non è vero, ma viene smentito dal Vaticano che lui non c'entra. E ricordiamo che le smentite del Vaticano sono un classico anche per quanto riguarda la pederastia americana, la pederastia del Nord Europa, cioè tutti quei comportamenti che il Vaticano nega e dopo arriva a confermare davanti all'evidenza. Per cui le smentite del Vaticano non hanno nessun conto. Ma la cosa più grave non è questo, è che noi abbiamo una smentita fatta in maniera diversa, cioè se Laghi è colpevole è sufficiente che lui dimostri, dica o faccia, insomma, o dichiari di non essere colpevole e di dire cosa ha fatto quando questi ragazzi venivano massacrati e torturati. E invece noi troviamo che sto cardinale Laghi va con una tale Madre Teresa di Calcutta, la quale arriva in Italia, va a parlare con Wojtyla, e a Wojtyla raccomanda di pregare molto per la Cina. Al di là delle idee politiche che ognuno ha e se le tiene per i cavoli suoi, se la Chiesa Cattolica arriva a mettere piede in Cina, vuol dire che in Europa avremo altri 10-12 milioni di prostitute e almeno altri 20-30 milioni di bambini da stuprare. Questo ricordiamocelo sempre, perché questo alla fin fine è il risultato finale. E lei vuole pregare per la Cina. A un certo punto dice, sempre nel Gazzettino il 23 maggio, alla gente: non abortite, i bambini datemeli a me. Cioè non costruite il futuro, voi fate pure i bambini, poi me li date a me, ci penso io. Cioè, questo a casa mia si chiama traffico di schiavi, a casa mia, a casa vostra non lo so, forse voi magari penserete che effettivamente i bambini si possono far nascere e poi darli a lei, ma non sono bestiame i bambini, sono esseri che fondano un futuro. Non è accettabile una cosa del genere, questo è trafficare in schiavi. Questa è la mia opinione, poi chiaramente ognuno può avere la sua opinione. Bene, fra questi due personaggi, a Madre Teresa di Calcutta, di cui ho sempre parlato male, anche se qualcuno la osanna come santa, poi sono affari suoi, ognuno si prende la responsabilità dei propri sentimenti, ecco che Madre Teresa di Calcutta adotta il cardinale Laghi. Cioè Laghi non si difende davanti alle accuse, non dice non è vero, io ho fatto cose diverse o non ho potuto far diversamente, no. Viene adottato da Madre Teresa di Calcutta. Per cui cosa succede? succede che la propaganda con cui si esalta questa pseudo donna, che non mi sento neanche di chiamarla donna a questi livelli, serve a coprire il cardinale Laghi, e questo è del Gazzettino del 24 maggio del 97. Queste sono un modus operandi per nascondere cose sporche che ci sono sotto, qualsiasi cosa sporca ci sia sotto. Ognuno poi sceglie e secondo la propria coscienza fa quello che crede lui. Bene, io vi ho illustrato alcune cose. Naturalmente qui c'ho un altro appunto dove che sembra che in Egitto si stia risvegliando anche alcune forme di paganesimo. Dice un trafiletto: Egitto adoratori delle piramidi. Poi non so in che misura si stia svegliando. C'è un altro trafiletto dove in Polonia un individuo è costretto a querelare il prete che cerca di convertirlo a forza. Poi un altro trafiletto: 7 anni a prete pedofilo, ma insomma quello è un altro discorso, quello più di tanto non ci interessa. Bene, io vi ho esposto un po' di dottrina pagana, vi ho risposto alcuni elementi della stregoneria. Per quanto riguarda la conferenza che terremo a Vicenza, vediamo un attimino. Pronto? Sì, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao Claudio, come stai?
Bene, era tanto non ti sentivamo.
Sì, perché le altre due, nelle trasmissioni scorse, ogni qualvolta io alzavo la cornetta, non sentivo assolutamente niente e poi silenzio assoluto. Ho fatto vari tentativi, ma sempre con il medesimo risultato.
Mi dispiace proprio.
Cioè, proprio non riuscivamo a entrare in contatto.
Mi dispiace proprio.
Anche a me dispiace. Comunque parlavi di Madre Teresa, no?
Sì.
Praticamente Madre Teresa di Calcutta, diciamo che ha adottato il cardinale...
Laghi?
Il
cardinale Laghi?
Sì, l'ha adottato perché si tratta di un'adozione... spirituale, no?
Sì.
Che è tipica delle suore missionarie della carità di Maria Teresa.
Sì.
E questa, diciamo, questa adozione nasce da un'amicizia tra Maria Teresa e questo cardinale che è pluridecennale, risale agli anni 60.
Sì.
E quindi volevo chiarire questo punto, che c'è sempre stata una grande amicizia tra Maria Teresa e il suo cardinale. E poi qui si dice, si smentisce appunto le accuse che sono state fatte dalla madre di Piazza di Maggio a questo cardinale per complicità morale nella vicenda dei desaparecidos. E questo, insomma, poi la suora però dice che non è vero e che l'importante, dice, che la gente muoia con il sorriso perché è la chiave per entrare in paradiso.
Sì.
E che quando lei arriverà da San Pietro lui la riconoscerà, perché ha bussato tante volte alla sua porta per mandargli qualcuno. Io penso che lei magari anche inconsapevolmente, diciamo, anche inconsapevolmente, è un personaggio molto negativo, perché secondo me produce e trasmette terrorismo psicologico, in quanto sembrerebbe che le malattie siano qualcosa di inesorabile e di immodificabile.
È Tommaso d'Aquino questo,
No, questo lo dice... non lo so, lo dice...
No, ma anche Tommaso d'Aquino mi sembra,
Sì?
Sì, il male è la regola della vita, poi qualche volta c'è qualche sprazzo di felicità qua e là.
Sì, beh, ma comunque diciamo che... Maria Teresa di Calcutta è questo.
Sì, sì, infatti...
Voglio può darsi che lei sia anche incosciente di questo, inconsapevole, però... Ecco, adesso permettimi una domanda.
Dimmi.
Per quanto riguarda... Ho sentito la trasmissione dell'altro giorno sulla costruzione del bastone.
Sì.
È importante chiedersi il perché delle cose o il contrario? Forse il contrario, penso.
Perché?
Beh, dopo mi rispondi, no? Poi vorrei anche, se tu vorrei chiederti se tu se potresti ribadire il concetto, soprattutto interesserebbe sapere cosa pensi della fisionomica e delle ereditarietà dei caratteri. Un'altra domanda.
Aspetta che mi appunto perché mi stai facendo...
Allora, ricomincio.
Vai pure, fisionomica.
Sì, ricomincio dal bastone dello stregone.
No, fisionomica.
No, se tu...
Chiedersi il perché delle cose.
Si chiede sì, il perché o il contrario delle cose, se nella costruzione del bastone, no?
Sì.
Poi, se tu mi puoi ripetere perché l'hai già detto in trasmissione precedente, solo che non avevo capito bene... Se tu mi puoi ribadire il concetto, per cosa ne pensi della fisionomica, la tua opinione fisionomica e dell'ereditarietà del carattere? E un'altra domanda, secondo te siamo già stati programmati, è già stato tutto deciso?
È stato tutto deciso? Beh, io ci riderei un po' sopra.
Allora ti ascolto a te alla radio?
D'accordo, grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao Claudio.
Allora, la nostra amica Francesca ha sempre delle ottime domande. Allora, vediamo un attimino. Il chiedersi il perché delle cose non fa parte del bastone dello stregone, fa parte dell'affrontare il sistema sociale. Cioè, io mi chiedo il perché delle cose e il perché delle cose. Ma sono io che affronto. Un attimo, vediamo un'altra telefonata.
Pronto?
Ciao.
Paolo.
Dimmi Giampaolo.
Sono qui che... Continuo a chiedermi sempre perché, cioè ad accettare sempre meno quello che è la salvazione. Scusami che avrò la radio.
Sì, grazie. Ho già preso appunti per la Francesca per rispondere subito dopo.
Pronto?
Sì, dimmi.
Sì, dicevo che accetto sempre meno il fatto della salvazione, è come io mi mettessi, no? A correggere la natura e peggio ancora il rivolgermi al cielo di notte, come l'ho detto ancora, e dire quella stella lì, beh insomma, potrebbe fare anche un giro un po' migliore di quello che sta facendo. Cioè,
poi la sposta e succede un patatracket.
Cioè, per me o tutto è perfetto o tutto è una catastrofe, tutto sbagliato, perché non ci può essere... A livello cosmico un qualcosa da correggere.
No.
Cioè, non so se riesco.
Sono equilibri reciproci, no?
Ma questa è ragionare da ubriachi, insomma. Dopo aver forse preso qualche bottiglia di grappa, puoi cominciare a dire qui c'è da cambiare. Ma cosa c'è da cambiare? Cioè, non riesco mica a capire. Dal momento che un essere viene alla luce, così viene alla luce per modo di dire fra parentesi, perché è tutto alla luce, tutto è nella tenebra, diciamo, è sempre una parvenza nostra. Ma dal momento in cui l'essere perviene qui, ma è già perfetto, con tutti quegli errori che noi possiamo intravedere nella nostra mente bacata. Come ripeto, è già perfetto un gatto, un cane, un uccello, ma cosa vuoi correggere? Vuoi insegnargli come deve fare per salvarsi? Ma da che cosa deve salvarsi?
Allora, voglio ti raccontare una cosa, Giampaolo. Uno scienziato americano ha pensato di raddrizzare l'asse terrestre distruggendo la Luna. Fatti!
No, guarda, ma più sento le varie religioni enunciare i propri dogmi, più sono veramente le bestemmie. Quelle sono le bestemmie, perché per me le religioni sono bestemmie, perché è già tutto, è proprio solo discriminazioni, non so se rendo l'idea, proprio le vere sette, sono sette, sono le vere sette, perché un uomo che si mette lì e adora un sasso, perché al mattino gli passa per la testa di adorare un sasso, di prostrarsi di fronte al sole, è la cosa più esatta, così più giusta, più razionale, più spontanea anche. Ma nel momento in cui crei dei gruppi per dire vieni con me o quello sbaglia, vieni con me, ma questa è pazzia, questa è bestemmia verso la natura, verso l'esistente, insomma.
Giampaolo, io ho sentito che facciamo una conferenza a Vicenza, no? Come farei io a fare la conferenza se qualche ragazzo non fosse venuto con me a dire camminiamo insieme?
Guarda, io penso veramente una cosa, che nel momento in cui l'uomo comincerà veramente non a tornare indietro, ma a rivedere un po' quello che lui, ed è anche errato, era, dire era è già errato perché siamo e basta, siamo, no? Quello che siamo, quello che ognuno è basta, inutile che il prete o l'altro venga a dirmi fai così o fai colà. Per me è una bestemmia, è qualcosa di tremendo, insomma. Lascialo andare, uno che vada per i campi, che respiri, che apra le braccia e che guardi per aria, che faccia quel cavolo che vuole, ma non so quel salvatore cosa vuol fare. Scusami se sono così, ma proprio mi sgorgano fuori queste cose, perché le sento dal di dentro, dalla mia parte animale alla quale credo di più, di lasciar libere le persone, ma to. Claudio, ti saluto e ti ascolto volentieri.
Grazie, grazie a te, ciao. Il nostro amico Giampaolo ci ha spiegato il suo pensiero e la sua perplessità davanti a certe affermazioni. Bene, continuiamo invece a spiegare alla Francesca, cioè a dire a Francesca, chiedersi il perché delle cose, noi l'abbiamo messo nella trasmissione la formazione del sapere, cioè il sapere dell'individuo, il sapere come espansione dell'individuo. E quando Francesca mi hai detto il contrario, io non ho ben capito se le cose si chiedono il perché di me o cosa tu intendi del contrario, però io ti dico quello che penso io, no? Noi affrontiamo dei fenomeni, ma non sappiamo dare un giudizio definito sui fenomeni, a meno che non diventiamo fenomeni noi stessi. Allora cosa facciamo? Ci chiediamo perché c'è quel fenomeno? Cosa ha provocato quel fenomeno? E cerchiamo, ci mettiamo in una posizione di ricerca per capire da dove viene fuori quel fenomeno. Quando arriviamo a un perché, ancora quel perché, sospendiamo ancora il giudizio e cerchiamo di andare oltre, cioè cerchiamo di riuscire a espandere continuamente il nostro pensiero. Facendo questo tipo di operazione noi costruiamo il sapere, il sapere della ragione, per cui è un'operazione, un esercizio da fare quotidianamente, questo era il senso del perché delle cose. Per quanto riguarda la fisionomica, io sono molto arrabbiato con Lombroso. Io odio moltissimo le persone che parlano di fisionomica. C'era un tizio che andava in giro dicendo che lui trovava le streghe dal colore degli occhi e ha fatto bruciare alcune centinaia di donne prima che si accorgessero che facessero stronzo, o meglio, lo sapevano ma gli faceva comodo. Per cui io sono molto, molto cattivo su questo, anche se gli stati d'animo, i modi di essere, i modi di porsi portano a formare le righe, le rughe, a formare delle espressioni, però io sulla fisionomica sono contrario nel modo più assoluto. Per quanto riguarda l'ereditarietà, allora in stregoneria c'è questo. Allora, noi abbiamo costruito il nostro DNA, abbiamo costruito la nostra storia da milioni e milioni e milioni di anni. Per cui ogni generazione, ogni personaggio ha aggiunto qualcosa alla catena del DNA. Ora, alcune mie visioni hanno portato a vedere delle cose che sono mobili, cioè io adesso parlo della catena del DNA, però io non so se è la catena del DNA. Comunque io dico questo, una persona che espande se stessa, che accumula energia, che affronta la vita, che ha grinta, che si chiede il perché delle cose, che sospende il giudizio, cioè che fa un percorso di stregoneria in pratica, non fa altro che arricchire se stessa. Nella misura in cui fa nascere un figlio, c'è una parte dico DNA, però probabilmente non è DNA, è l'energia generale, c'è una parte di questa che è mobile, cioè che viene data proprio dal genitore al figlio, che è un potenziale energetico, chiamiamolo come vogliamo, non so dare una definizione scientifica definita, però è un potenziale che i due genitori danno al figlio ed è il regalo che fanno i genitori al figlio, il quale ha delle possibilità in più, cioè ha un'energia più ricca e la trasmette a sua volta. Per cui esiste chiaramente un patrimonio ereditario, però ogni persona può aggiungere o togliere qualcosa. Questo non vuol dire che essere figli di re sia re. Questa è una cazzata. Vediamo un attimo un'altra. Pronto?
Ciao, buongiorno, sono Giovanna.
Ciao Giovanna.
Ciao. Allora, adesso io ti faccio una domanda che ti sembrerà molto stupida, però mi serve così per farmi un'idea di come questa vostra associazione così di naturisti
Noi non siamo naturisti, siamo pagani, eh?
Sì, vabbè, insomma, dedici alla natura, insomma.
No, 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 va bene, dai, comunque, vabbè, non è importante.
Di pagani, ok, accettiamo la parola pagani. Che anche non so bene cosa significhi, bisogna che vada a vedere, paganesimo, tutto, ma proprio...
Significa quello che diciamo noi, non altre cose.
Proprio bene, bene, fino in fondo l'etimologia esatta della parola.
Beh, l'etimologia non ha importanza perché è spregiativa. C'erano quelli dei paesi che non capiscono niente, dicevano i cristiani, e noi l'abbiamo presa fatta nostra e abbiamo dato un significato filosofico.
È quello che mi interessava, andare un po' a fondo. Sì. E poi volevo sapere, cioè, voi fate dei riti, fate delle tradizioni, fate delle...
No, noi stiamo impostando in questo momento un tipo di ritualità che, ecco, sto qui alla radio, io sto alla radio parlando della Devotio, che è un tipo di rito che stiamo, siccome ha un significato filosofico, un significato preciso della relazione fra l'uomo e il circostante, stiamo vedendo come quel rito viene fatto. Perché? Perché anche se esisteva una caterva di riti nel passato, erano riti legati al passato, cioè a un modo diverso di porsi. Cioè non c'era il male, non c'era il cristianesimo, per cui il modo di porsi era diverso. Oggi i riti vanno fatti in maniera diversa.
Allora, cioè, dimmi. Tu permetti che io finisca di fare domande,
sì,
ti ascolto per radio, ti lascio e ti ascolto volentieri. Senti un po', tu sai che in qualsiasi tipo di religione, nel più piccolo angolo del mondo, ha una gestualità, una ritualità, un vestimento, cioè dei paramenti, anche le piume diverse da quello che... Esatto. Io voglio sapere, vorrei sapere che cosa usate voi, cioè qual è la vostra divisa di riconoscimento, i colori che hanno,
sì,
mi interessano, i colori, la divisa e che significato date a questo tipo di paramento, se lo usate.
Va bene.
Ti ringrazio molto, ciao.
Prego, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, amica Giovanna, quando io ti dico che nel paganesimo la soggettività è l'elemento più importante, tu non mi puoi dire, ma dimmi com'è la tua oggettività davanti al quale fai un rito, ti metti in ginocchio. Cioè, se io ti dico in questo momento non esistono riti fatti dai pagani, se non qualche gioco, qualche tentativo di relazione fra singoli individui, però non esiste dei paramenti, non esistono colori, non esistono simbologia. L'unica simbologia può essere il pentacolo, la stella a 5 punte con la prima punta rivolta in alto, che è il simbolo della stregoneria in generale, ma non esiste una simbologia che in questo momento abbiamo adottato. In questo momento noi accettiamo tutto, tutta la simbologia pagana antica la accettiamo normalmente, accettiamo qualsiasi cosa. Perché questo? Perché non esiste una verità davanti alla quale mettere in ginocchio le persone, o comunque costringere le persone ad accettarla. Non esiste una rivelazione divina, per cui non esiste neanche la necessità di evocarla. Ora, io ti dico che noi stiamo tentando di mettere a punto questo rito che è la Devotio, che però non è un rito fatto per far aderire alle persone, ma per far ricordare alle persone che quali sono i principi fondamentali del paganesimo e della stregoneria. Per quanto riguarda paramenti, eccetera, non esistono paramenti perché non esiste la necessità di distinguersi, non esiste la necessità di costruire una setta, esiste la necessità di camminare insieme, di avere un percorso insieme, esiste la necessità di avere una filosofia nella quale discutere, nella quale crescere, esiste la necessità di avere un percorso con il quale relazionarsi col circostante. Ma non esiste un rito con cui io mi relaziono col circostante. Se tu ti riferisci poi a riti pagani, a riti animisti, il costume nel fare delle persone, perché le persone hanno imparato che con quel fare si relazionavano col circostante. Se noi inventassimo un rito dall'oggi al domani, noi quel rito lo imporremo in questo momento, per cui non possiamo inventare un rito. Ogni persona magari ha i suoi piccoli riti, c'è chi accende le candele, chi ha il rito di concentrazione, chi ha la contemplazione come rito col circostante, però non esiste una ritualità o dei costumi imposti. Ci sono dei pagani che fanno dei riti, fanno delle mangiate, fanno dei banchetti, però non esiste una ritualità che in questo momento sia necessario costruire. Esiste la necessità di farlo, perché sappiamo che dobbiamo mettere a punto dei riti con i quali amalgamare le persone, con i quali amalgamarci più che amalgamare le persone. Però è una cosa che in questo momento non si è ancora verificata con la sua forza. Per cui noi ci riteniamo liberi di fare qualsiasi rito crediamo, in quanto i riti sono quello che noi facciamo. Cioè, la mia attività di sognatore è di per sé un rito, e con questa attività io mi relaziono col circostante. La mia attività di contemplatore, la mia attività di meccanico sono delle attività magiche, sono dei riti che io faccio. Però se un altro facesse le stesse cose che faccio io, non ci capirebbe niente, cioè non sono cose sue. Allora, ricapitolando, esiste la necessità di fare dei riti. Esiste il pericolo che il rito venga calato sulla testa delle persone e che non serva per i fini. Allora, prima è necessario stabilire quali sono i fini e perché un rito si fa e cosa è necessario ricordarle all'interno del rito. Quando si è fatto questo, si può decidere come fare il rito e perché fare il rito. Altrimenti sono delle cazzate. Guarda, i riti si inventano da ieri all'oggi, se uno ha un po' di fantasia ne inventa migliaia di riti. Ma questi riti non costruiscono l'uomo, questi riti non servono per costruire la vita, con questi riti non si affronta la vita, per cui è inutile parlare di riti, è bene parlare di concetti, è bene parlare di come ci si pone davanti al circostante, è bene chiarire i vari aspetti della vita. Quando si sono chiariti questi, allora se c'è la necessità del rito, allora si fa il rito. Comunque non saranno certo i riti alla cristiana o alla buddista o alla maomettana, saranno cose che apparteranno alla vita, alle esigenze della vita. Come abbiamo sempre detto, il paganesimo e la stregoneria non sono delle cose slegate alla vita. È la vita di tutti i giorni che ci dà la misura del nostro percorso, non è la setta, il gruppo o qualcosa di oscuro. La vita di tutti i giorni determina quello che noi siamo e quello che noi siamo diventati. Se noi facessimo come fanno, per esempio, non so, tipo i buddisti che hanno dei riti di contemplazione, di meditazione, arrivano anche a buoni livelli di sviluppare il doppio, però il doppio gli muore in mano, cioè il loro corpo di energia muore. Perché? Perché il bilancio e la sua rivitalizzazione va fatta nella vita di tutti i giorni. Cioè, pensare di avere la telepatia, per esempio, è una stupidaggine. Perché? Perché se la telepatia fosse stata economicamente vantaggiosa per l'essere umano, l'avremmo sviluppata come elemento normale all'interno della specie. Invece la telepatia non è mai stato un elemento vantaggioso nello sviluppo della specie umana. Era un elemento che per svilupparlo serviva una quantità tale di energia, una combinazione tale di sinapsi, di tutto quello che poi vogliamo chiamarlo, che non era conveniente. Allora la specie umana si è sviluppata usando la ragione, gli elementi, la parola per esempio, che è una cazzata. Se noi usiamo gli elementi del corpo luminoso, di cui la telepatia sarebbe un aspetto di quando noi lo facciamo andare fuori, e usiamo la telepatia tanto per divertirci, il corpo luminoso muore. Questo è importante capire, cioè non esiste il potere inteso come io adesso ho la telecinesi, sposto gli oggetti e frego il nemico, questo non esiste sta roba qua. Queste sono cose messe in giro dagli adoratori del pazzo di Nazareth, il quale dice fermati vento, risorgi Lazzaro, cava via la lebbra, fa ste roba, e servono per nascondere quelli che sono i percorsi attraverso i quali affrontare la vita di tutti i giorni. Costruire la medicina, per esempio, è stato un lunghissimo cammino che da Asclepio fino ad oggi i stregoni hanno sempre fatto quasi all'oscuro, quando dovevano farlo nascosti. Quando quell'imbecille è andato a dirgli: signori miei, se voi non vi lavate le mani dopo avervi vi tagliato i cadaveri e andate a far partorire le donne, è chiaro che le donne si ammalano di febbre puerperale, bisogna che vi laviate le mani. Questo è un altro fiato, lo linciavano, lo prendevano a botte. Cioè, riuscire a far capire gli elementi della medicina è stata una grandissima operazione di stregoneria. A me mi viene da ridere quando alcuni stregoni dicono: io ti faccio guarire. Sono cazzate, ma veramente fa ridere. Vediamo un attimo.
Pronto? Sì?
Sono Manuela da...
Dimmi. Ciao.
Volevo darti un'informazione sulla medicina, visto che ho sentito che parlavi di medicina.
Dimmi.
C'è il racconto di un tale medico arabo che diceva di aver incontrato un medico cristiano. loro hanno chiamato questo medico per curare una donna che aveva un ascesso, mi pare. E l'arabo era arrivato per primo e gli aveva prescritto una dieta. Però arriva il cristiano e dice, costui non fa niente. Dice, questa donna è indemoniata, fa il rito esorcistico e la donna riprende a mangiare i cibi, diciamo, occidentali e l'ascesso peggiora. Allora il cristiano che fa, anziché riconoscere che l'arabo aveva ragione, gli pratica alla donna un'incisione a forma di croce sul capo e la cosparge di sale, ovviamente la donna muore. Lo stesso un cavaliere ferito durante la guerra, l'arabo, aveva prescritto che gli cucissero la gamba e gli facessero impacchi di non so che erba. E invece il medico cristiano gli aveva detto che gli tagliassero la gamba, l'accetta del boia non era abbastanza filata, ci vollero parecchi colpi, la ferita non fu disinfettata, fece infezione e anche questo muore.
Bene.
Cioè, tanto per dirti...
Grazie, Emanuela.
Cioè, su un libro di scuola media.
Su un libro di scuola media questo. Perfetto, grazie.
Niente, ciao.
Ciao Manuela. Bene, abbiamo sentito la testimonianza di Manuela e in effetti riuscire a superare tutti questi preconcetti, tutta questa paura, tutta questa oscenità che i cristiani hanno seminato. Ma perché le hanno seminato? Perché Gesù di Nazareth diceva di essere lui il sapere, lui era il sapere. Le fatiche dei piccoli uomini che cercavano di aprirsi un varco nella conoscenza, di chiedersi il perché delle cose, erano cose da disprezzare, venivano assolutamente disprezzati. E vengono disprezzati proprio per la dottrina del cristianesimo. Allora, qual è il punto? Il punto è questo. Quando qualche pseudo stregone eccetera vi dice io vi faccio guarire, io vi do questa, fategli una bella risata in faccia. Perché anche io quando ho cominciato a sviluppare la stregoneria, quando ho cominciato effettivamente a accorgermi cosa mi stava succedendo, ho avuto una grandissima sensazione di potere, di potenza, di forza. Cioè, io a un certo punto, ma anche adesso comunque, non avevo più paura di nessuno, cioè nessuna carica sociale a me faceva paura, ed è la sensazione di quando l'energia vitale si mette in moto e cambia velocità, c'è proprio la sensazione di potenza, ma che non è la si può pensarla come potenza diversa, ma in realtà è il doppio che cresce, cioè il corpo di energia che cresce, e non si ha più paura di affrontare qualunque cosa. Allora, cosa succede? Che anch'io, vi ripeto, sono stato abbagliato dicendo che in quel momento, quando l'energia scorre così forte, io non mi becco neanche al cancro. Cioè, e di questo ero assolutamente convinto, tant'è che l'ho scritto nel libro dell'Anticristo. In realtà non è vero. Perché questo? Perché se è vero che hai inizialmente questa forza, questa crescita del corpo luminoso così violenta e che ti esalta anche a livello proprio esaltante, è altrettanto vero che dopo il corpo luminoso si amalgama col corpo normale, mescola i suoi bisogni e prima o dopo il corpo va a degenerare, perché è nella sua natura degenerare. Per cui non è che non hai le malattie comunque le avrai, soltanto che stai per sviluppare qualcosa di diverso. Vediamo un attimino. Pronto? Molto bene. Allora vediamo un attimo di far partire questo. Benissimo. Niente. Per cui se qualcuno vi dice io vi curo di questo e vi fa gli esorcismi, vi fa le magie, eccetera, fategli per piacere una bella risata in muso, andate dal dottore e vi fate vedere dai dottori. Magari non imbroccano una, magari faranno delle grandissime cazzate, magari saranno dei dottori ciarlatani, questo ce ne sono a migliaia di questi, puttanate ne fanno a centinaia. Però ricordatevi che una volta si moriva a 20 anni, una volta le morti di parto erano a migliaia, milioni, adesso si è arrivata alla vita media in Italia di oltre 80 anni per le donne e quasi 80 anni per gli uomini, cioè si è moltissimo allungata, per cui significa che sia le condizioni di vita migliorate, sia una condizione di medicina migliore, per quanto la medicina faccia male, per quanto i dottori siano dei scatacani, per tutto quanto quello che volete, c'è la possibilità di allungare i tempi di vita, aumentare i tempi di mutamento e riuscire a trasformarsi in esseri luminosi più facilmente. Questa è la grande opera della stregoneria da Asclepio fino ad oggi, anche se dall'800 al 1789 è stata piuttosto dura. Bene, quello che io volevo continuare è parlandovi della conferenza che teniamo a Vicenza, e questo lo dico anche ai pagani che sono in ascolto. Allora, la conferenza è stata confermata la sala ed è stato confermato tutto. Bisogna fare i passi che sono necessari fare per organizzarla fisicamente. Io ho già preparato la conferenza, ho già preparato il volantino che vi faccio avere, e naturalmente voi lo cambiate come volete, come ritenete opportuno. Ho già messo in computer, in dischetto, tutto quanto, per cui è tutto pronto per tenere la conferenza. Vedremo che tipo di pubblicità farne. In ogni caso vi faccio avere tutto quanto il più presto possibile. Domani non è possibile perché domani c'è l'assemblea degli speaker, per cui domani sono all'assemblea degli speaker, per cui per i pagani in ascolto, diciamo che il materiale io l'ho già preparato per quanto riguarda la conferenza, e si tratta di fare i passi che sono necessari. Comunque ci parleremo per telefono. Questa conferenza che noi teniamo ha un duplice scopo, cioè ha lo scopo innanzitutto di illustrare il nostro apparato filosofico. Perché questo? Perché ogni religione si muove all'interno di una struttura di pensiero, e la struttura generale di pensiero in realtà è ciò che dà l'impronta alla religione. E per la prima volta, penso, al mondo c'è una religione che nega Dio. Ora, non esiste in filosofia nessun filosofo precedente che abbia detto che Dio non esiste al di là dell'ateismo. Cioè, l'ateismo è stato un discorso, però abbiamo visto che fine hanno fatto gli atei. Cioè, non esiste nessuna visione che neghi l'esistenza di Dio. Per cui riuscire a costruire un sistema di vita cambiando i termini del discorso, passando dall'ipotesi di un Dio che crea il mondo, al mondo che crea il Dio, cioè il mondo, l'esistente di adesso, che alla fine dei mutamenti va a costruire la coscienza universale, cambia completamente i termini con cui noi guardiamo il nostro sistema sociale. E come li cambia? Li cambia esattamente la differenza che c'è fra l'impostazione dei 10 comandamenti di Mosè e il codice di Hammurabi. Qual è la differenza? Che i 10 comandamenti di Mosè affermano questo: tu devi fare quello che ti dice il padrone, tipo non avrai altro Dio fuori di me, oppure tu devi osservare questo, tu devi fare. E viene detto dall'alto verso il basso, cioè i 10 comandamenti servono a dire al più debole cosa può fare o cosa non può fare rispetto al più forte. A differenza di questi sono i cattolici e i 10 comandamenti ebraici, che poi si trasferiscono al cattolicesimo. A differenza di questo c'è invece il codice di Hammurabi. Cosa dice Hammurabi? Hammurabi dice, davanti a tutte le divinità e l'elenca, eccetera, dice: io scrivo queste leggi affinché il più debole possa avere giustizia nei confronti del più forte. Allora, nel cristianesimo abbiamo delle leggi che vanno dal che vengono imposte al più debole per permettere al più forte di avere il potere. Nel codice di Hammurabi abbiamo delle leggi che consentono al più debole di avere dei diritti e degli spazi rispetto al più forte. Questi due movimenti sono due movimenti antitetici. Uno è il movimento del paganesimo, l'altro è il movimento della magia nera del cristianesimo. Per cui sottomettere il più forte e sottomettere il più debole fa parte della magia nera del cristianesimo. Aumentare spazi di libertà del più debole in confronti del più forte è costruzione pagana, è costruzione della stregoneria. Perché questo? Perché mentre il cristianesimo basa tutta la sua forza sul possesso degli individui, gli individui sono possesso del loro Dio, per cui è il potere di avere che è la chiave del cristianesimo, nel paganesimo, nella stregoneria, la chiave è quella del potere di essere, è l'energia che monta dentro, è il cammino verso l'eternità dei mutamenti. Per cui sono due chiavi di lettura della vita che sono antitetiche. Naturalmente noi troviamo delle forme diverse, noi troviamo dei movimenti diversi, e questi movimenti diversi nella storia si esprimono con delle diverse sfaccettature. Abbiate pazienza qualche secondo, vi metto qualche secondo di musica e poi riprendo il discorso. Un attimo solo, che da solo mi si sta un attimino seccando quella che è la lingua. Grazie. Molto bene, andiamo avanti ancora col discorso. La conferenza che noi facciamo serve per delineare questi principi e delinearli pubblicamente, perché un conto è dire c'è un Dio che ti promette al momento della morte il paradiso. Allora cosa succede? Che la morte diventa automaticamente una cosa orribile, perché dal momento che c'è un Dio che promette, però all'attimo della morte c'è la disperazione, bisogna nascondere la morte, perché se la morte non viene nascosta, le persone non possono più essere ingannate dal fatto che al momento della morte andranno in paradiso. Al contrario, nel paganesimo in stregoneria, la morte è il fine per cui un pagano e uno stregone agisce. Cioè, noi siamo nati soltanto perché moriremo, cioè è nello svolgersi delle cose. Potremmo prolungare naturalmente gli anni, possiamo vivere meglio, possiamo aumentare i tempi di trasformazione, però comunque noi moriremo. Allora, noi dobbiamo morire il più forte possibile. Siamo nati il più forte possibile. Quando eravamo nella pancia della nostra madre, noi puntavamo per essere il più forte possibile, anche a costo di distruggere la madre. Volevamo nascere forti. Allora, perché dobbiamo morire deboli? Cioè, non ha senso questo. Il corpo può andare in disfacimento, ma lo spirito, l'anima, le passioni devono essere sempre passioni di costruzione, passioni di divenire. Io ho visto morire un tale Cesare Musatti, uno dei padri della psicoanalisi in Italia. L'uomo era distrutto, aveva cannette su per il naso, aveva bisturi a tutte le parti, era ridotto a un rottame. Però aveva voglia di fare un sacco di cose, aveva impiantato due libri, stava scrivendo, stava facendo commedie, cioè aveva una tale passione per la vita che chiaramente il suo corpo è morto, però è uno spirito talmente potente da riuscire a diventare eterno. Per cui il problema è se questo, il problema è se vogliamo arrivare al momento del corpo fisico deboli o se vogliamo arrivare al momento del corpo fisico più forti. Vediamo un attimino. Sì?
Senta signor, mi seguo adesso, dopo che vi ho scoperto, seguo la vostra trasmissione e mi piace sentire tutto quello che dite. Scusate.
Sì?
Chi è che, con chi parlo, con quello che parla?
Sì, con quello che parla.
Ecco.
E sei in diretta.
Allora sta attento. La conclusione è questa, che in tre parole. La colpa non è vostra, la colpa è tutta del direttore, quel Rossetto, che si chiama da Scorsè. Quello dovrà rispondere a Dio di tutte le monnaie.
Va bene.
Che dici.
D'accordo.
E tu insulsi.
Va bene, ciao.
Ecco.
Bene, abbiamo ascoltato anche questa telefonata. Naturalmente c'è anche chi ha paura di essere sconvolto da questo. D'altronde, vediamo un attimino.
Si può andare in diretta o no?
Se sei in diretta.
Sono in diretta. Niente, mi viene in mente, facendo alcune riflessioni, che anche delle manifestazioni che viene fatto, no? Che se ripete nel tempo. Io mi ricordo ancora da piccolo, per esempio, non so se siete avuto modo di vedere, in alcune zone le fa ancora quelle funzioni religiose,
sì,
del paese, dove anche gli è folcloristiche, diciamo, no?
Sì.
Cioè chi porta queste funzioni. Allora, io mi ricordo, ero piccolo, chi portava il cavallo, chi portava quello che aveva, chi portava il musso, ma gli era tutti con bardature, pennacchi, e faceva queste funzioni. Pare che questo,
certo,
si è visto, si vede ancora, mi pare, in altre cose. E partendo da questo, voglio dire che chi crede, chi non crede, eccetera, però bisogna anche avere un senso di rispetto per le persone, penso.
Quali?
Tutte le persone.
Quali?
Com'è?
Quali?
Tutte le persone.
Sì, d'accordo, no. Però tieni presente che noi ci hanno bruciati, a milioni.
No, ma cioè, il rispetto, cosa intendi?
Lascia stare, no, io parlo, ho detto di tutte le persone, quindi non so mia drio fare una cosa. Allora mi dicono, ho sentito tante volte, cioè, chi che sta da parte vostra, lo sentì, cioè siamo arrivati a catalogare Gesù come criminale, insomma. Di
perché, non è vero, forse?
No, non so, questa è un'opinione, ma mi dico, vorrei domandare una cosa.
Sì?
È vissuto o no Gesù? E Gesù era lo figlio di Dio o era un uomo?
Va bene. Ti rispondo per radio o per telefono?
No, stiamo a fare dopo te mi rispondi.
Sì?
Perché, dico, una persona, mettiamo che non fosse neanche Dio, ma che fosse una persona, lei praticamente dimostra da tutte le parti, e quindi è un dato di fatto, che un uomo le sta crocifisso. Questo penso che la storia...
No, lo nega.
Lo nega la storia, va bene, lo nega la storia. Dopo si parla anche il Papa, le criminale.
Guarda che delitti che ha commesso.
Sì, appunto, anche questo è un criminale. E quindi anche perché il Gabul Coraggio ha 6 milioni di filippini da dire che non si deve abortire, per cui che i 6 milioni di filippini ascolta il Papa, quindi che 6 milioni di cretini. E anche qua è opinabile.
Ma questa è la tua opinione, però?
No, appunto, dico, è opinabile.
Sì, ma infatti lui non dà i soldi all'UNICEF perché l'UNICEF non accetta di far miseria.
Cioè, mi penso che anche dal Papa, al di là di tutto, non voglio difendere, cioè, a me pare che sia un punto di riferimento spirituale, morale.
Sì, certo, per costruire la miseria.
Ah, bon, per costruire. Allora, anche qua si vede che da Fidel Castro a Yeltsin a Coso, cioè, tutti, parlo dei personaggi più potenti della Terra, anche questi qua è una squadra di imbecilli che...
Forse conviene.
Va bene, non ne capisce niente. Dopo che Madre Teresa di Calcutta, un'altra criminale, che la si è permesso, le si è permesso di raccogliere gli emarginati, i lebbrosi, portarli dentro, dargli un tetto sulla testa.
No, li ha fatti morire fuori dalla coscienza delle persone, così le persone non possono costruire e cambiare la società,
allora,
in cui vivono.
Di tutto questo,
sì?
mi viene spontanea una cosa.
Certo.
Di queste persone che ho nominato, penso che è milioni, e non tutti i cretini, che crede in queste persone.
Fatti loro.
Esatto, ma allora dico, con quale, secondo me, scusa se sbaglio,
sì,
ma chi sei tu per poter dare dei giudizi così?
Forse la coscienza critica.
Ho capito, se la coscienza critica, chi altri invece di cretini tipo se la
No.
Allora, scusa un attimo, dopo te lascio parlare.
Sì?
Ecco, mi non mi meraviglio e non mi sono mai meravigliato che portesse alle funzioni di Mussi con bardatura, ma a me meravigliavo di quei che gli lasciava andare e di quei che picciava le mani. E è la stessa cosa che succede di quei che te lascia andare del drio microfono e di quei che te dà retta.
Va bene, d'accordo.
È il mio parere.
Comunque sei andato in diretta, eh? Quel giorno che io andrò in diretta su una trasmissione con voi Tila, allora saremo alla pari.
Ma
tanto per essere chiari,
ma
eh?
Io parlo, mi sono drio a parlare con te. Siccome
perfetto.
Che se queste persone supponi, e non credo di essere l'unico, con tutto, posso avere anche un certo rispetto.
Perfetto.
Rispettare. Allora, quando
perfetto.
Uno va a vedere un microfono e comincia così a dare del cretino, degli imbecilli,
no,
a tutti.
No, io non ho dato dell'imbecille, del cretino a nessuno, proprio per principio.
No,
io do dell'altro, non dell'imbecille. Questo è un altro discorso.
Esatto. Allora, me e tanti come me non si sentiamo criminali.
Io dimostro che c'è.
Tino, te dimostri niente.
Ecco.
Mi dico.
Senti, amico mio, no, senti un po', esiste... Va bene, dai, andiamo,
allora,
va bene.
Mi non posso pensare che sia milioni di criminali in Italia.
Perfetto.
Cioè, quella gente che si dedica al volontariato.
Perfetto, perfetto.
Se per te è criminale, con i dubbi. Allora, ho detto che non mi preoccupo, non mi meraviglio di chi... Che chi allabardava i musi, ma è meraviglio di chi la faceva andare e chi picchiava le mani.
Ecco, okay.
A dire questo.
D'accordo, ciao.
Allora, chiariamoci una cosetta. Ciò che credono o non credono le persone sono libere di credere quello che vogliono, soltanto che le persone sono anche libere di esprimere quello che vogliono. Ora, io non ho mai detto di esprimere una verità, io ho sempre detto di esprimere una libertà. Per quanto riguarda l'accento su cui una persona vuole mettere il proprio giudizio per criticare o per accettare il comportamento di un'altra persona, sono cose sue. Cioè, se il signor Angelo dice Wojtyla è bravo perché Wojtyla ha detto questo a 6 milioni di filippini, è un concetto di Angelo. Non prendo telefonate per qualche secondo, scusate un attimo, abbiate pazienza. È un concetto di Angelo. Il problema è un altro. E cosa porta Wojtyla in cambio di quello che afferma? Siccome Wojtyla, in cambio di questo, porta solo il macellaio di Sodoma e Gomorra e dice alle persone: o voi vi mettete in ginocchio o io vi ammazzo tutti. E vi ammazzo tutti non è che Wojtyla piglia un mitra e spara. Wojtyla impedisce alle persone di sviluppare il proprio divenire attraverso l'organizzazione che si chiama Missionari. E quell'organizzazione attraverso i missionari hanno un compito ben preciso, quella di mantenere la miseria affinché la miseria continui ad alimentare la miseria. Questo è il compito internazionale dei missionari. Il compito della madre Teresa di Calcutta era quello di togliere le persone davanti agli occhi della gente in modo che morissero. Lei ha il piacere della gente che muore, lei non cura ed è già stata denunciata internazionalmente di questo. Vediamo un attimino. Pronto? È già stata denunciata per questo, perché lei non prende sulle persone, le cura e le rimette nella propria vita. Lei le porta in un posto dove muoiono. Per cui questo è orribile, nel senso che una società che ha dei problemi così grossi deve cambiare e modificare per cambiare le cause che producono quei problemi. Mantenere in piedi quei problemi perché fa comodo che ci sia la miseria è attività degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo a me non mi interessa. Per quanto riguarda il criminale che io do a delle persone, intanto ho già spiegato che io lo do dal punto di vista filosofico e non dal punto di vista giuridico. Ora, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra è apologia di strage, cioè fa parte dell'articolo 313 del codice penale, tanto per essere un pochetto più chiari. Che dopo venga occultato questo e questo venga nascosto, quello è un altro discorso.
Certo.
Ciao Cesarina.
Ciao. A proposito che parlè di missionari, a gente che va a me, anche a tempo fa, avevo sollevato questo discorso. Perché tutti, in ogni paese, che sia varia chiama comunista, che adesso non chiede più, quando che succede qualche cosa di rivolta, mi trovo sempre missionari. Ma è ora, dico, questi missionari va a portare il bene, però il bene qua è useo, secondo me. La gente dice bravissime persone rischiano la vita, chi io fa fare rischiare la vita? Perché gli rischia la vita, però non gli insegna a sta gente, a sto popolo che magari non va a studiare, che non gli dice noi altri vi insegniamo sì a studiare, ma anche perché imparare a chiedere i vostri diritti.
Certo.
Mi questo non l'ho mai sentito.
Gli
insegna l'amore, il perdono, vogliamoci tanto bene, ma non gli dice mai che se io risè in quelle condizioni, se perché che se i ricchi e il capitalismo sovvenzionato dal loro capo che li mantiene sotto stato. Perché sti missionari non gli dice mai questo?
Infatti.
E come quando chi parla, adesso vado fuori campo dal vostro, ma comunque si allaccia sempre, che i preti, mi sono dato tante volte, parla sempre di volontariato. Mi accetto sempre il volontariato, se uno vuoi venirmi qua a fare il caffè, se ho bisogno, ben venga, ma prima voglio i miei diritti.
D'accordo.
Va bene?
Certo.
Ti saluto, ciao.
Ciao, grazie.
In effetti sono d'accordo anch'io con la Cesarina. L'importante è costruire condizioni di vita migliori, o comunque quantomeno salvaguardare le condizioni di vita che ci sono. Dopodiché si costruisce la miseria, si distrugge l'Albania, però si fa il santuario e si mettono in ginocchio 10.000 persone in processione. Ma...
Pronto? Sì?
Scusa un attimo, bisogna... Se mi chiama in causa bisogna che risponda. Pronto?
Breve, vai.
Senti tu?
Sì, ti sento.
Volevo dire, allora prima sarebbe corretto che te dicessi quello che dico, no quello che mi hanno detto. Mi hanno detto bravo Wojtyla, non ho detto bravo nessuno, ho detto... che bisogna avere il rispetto delle persone.
Va bene.
E questo penso
d'accordo.
Che sia importante. Secondo, sentendo l'ultima telefonata,
sì?
vedeva che te che dicessi, perché ti te sei informato,
sì?
Che i missionari, al di là che possa essere cattolici o protestanti, eccetera, perché mi hai detto che i missionari sono solo cattolici, che non è mai stata quella povera gente là che accoppa i missionari, gli è stati altri che accoppa i missionari.
Va bene, ok, ti basta come replica?
Terza cosa.
Ultima, sì?
L'ultima, dopo non replico più. Terza cosa, forse qualcuno si dimentica, a cominciare da te, che proprio le sta proprio predicando le rivendicazioni che si ha sgretolà l'impero romano. Cioè praticamente mi pare che la filosofia di Cristo era quella, cioè quando parla di solidarietà e di sollevarsi, non credo che i cristiani una volta se che fosse spaccato tutti i zenoci.
Va bene, basta? Ok, d'accordo.
Questi dati storici
sono corretti. Adesso ti rispondo.
Sarebbe
ok.
Corretto che te parlessi anche storicamente, te parlessi che dove arriva anche,
d'accordo,
le critiche che ha fatto al cristianesimo.
Ho 5 minuti ancora, devo mettere giù.
Gli ha sempre cercato praticamente di incidere negli imperialismi.
Sì, trafficando in schiavi, dai. Su, bonda.
Ora, il problema è questo. Il nostro amico Angelo chiaramente non ha mai seguito le nostre trasmissioni, anche perché non ha mai seguito storicamente cosa noi abbiamo detto. Il cristianesimo è stato solo una struttura per costruire lo schiavismo a tutti i livelli. Non aveva assolutamente rivendicazioni sociali, non è mai esistita rivendicazione sociale nel cristianesimo. Tant'è che lo schiavismo che c'era a Roma, prima dell'avvento dell'imperatore era molto diverso, comunque si è acutizzato con l'imperatore, ma col cristianesimo non c'era nessuna possibilità di diventare liberto, cioè non c'era più nessuna possibilità di liberarsi dalle catene. Il cristianesimo ha fatto dello schiavismo una cosa talmente aberrante, e ricordiamo che ha portato lo schiavismo fino all'altro ieri, cioè i cristiani in America avevano gli schiavi negri fino all'altro ieri, per cui lasciamo perdere le rivendicazioni sociali sono sempre state fatte contro il cristianesimo, dalle rivolte di Fra Dolcino alle rivolte di Stracciaioli a qualsiasi tipo di rivolta. Io adesso sono costretto prendo l'ultima telefonata, vediamo un attimo.
Pronto?
Mi senti, Claudio?
Ciao, sì.
Scusami, sono...
Dimmi.
Niente, mi rilascio un po' al discorso di prima a proposito del potere individuale,
sì?
Cioè tipo buddisti che si sdoppiano, eccetera, eccetera.
Certo.
E come dicevi tu giustamente, si dissolve quando il fine è individualistico.
Certo.
E va a vantaggio della vanità. E allora volevo dire che mi pare nel film Excalibur,
sì?
Quando Artù usa la spada Excalibur appunto,
sì,
per sconfiggere Lancilotto,
esatto,
pareva essere,
sì,
invincibile.
Sì, sì. Esatto.
La spada quindi si spezza e difatti Artù dice, dovevo usare la spada per mettere ordine nel mondo,
e invece ho fatto fatti
per
miei.
Questo invece l'ho usata per me,
esatto,
stesso, per egoismo.
È vero.
Allora, volevo dire che lui comprende l'errore e il circostante gli dà un'altra possibilità,
esatto,
e la spada si ricompone. Voglio dire, può essere la spada Excalibur considerata metaforicamente come bastone dello stregone? Ti ascolto?
Ciao, grazie. Ciao.
Excalibur è e non è il bastone dello stregone, nel senso che Excalibur è un mezzo con cui agire nel mondo. In effetti nel film di Re Artù parla della spina dorsale del drago, però sai, quando si arriva con la fantasia è abbastanza difficile riuscire a capirsi, a mettersi insieme. Comunque in ogni caso il senso è quello, cioè resta questo senso, cioè qualsiasi strumento tu hai, il strumento deve servire sia per arricchirti e sia nello stesso tempo arricchire lo strumento affinché continua ad arricchirti. Questo è una relazione dialettica che è sempre questa che esiste. Sono d'accordo con te Francesca, puoi tranquillamente vederlo in questo modo. Ritornando a quei discorsi di prima, io non volevo in questa trasmissione parlare dei cristiani, però come vedete le telefonate ti tirano sempre per il collo e ti tirano sempre fuori per farti dire cose che anche non vorresti del tutto, non ti interesserebbero più di tanto. Allora, il discorso è questo. Prima di tutto, signore Guaiga, idee un po' confuse per quanto riguarda la politica sociale del cristianesimo. Non esiste nessuna politica sociale se non quella di sterminio, di uccidere. Tant'è che nelle guerre cristiane c'è lo sterminio assoluto e c'è lo sterminio per conversione, cioè per distruggere l'anima delle cose. Secondo luogo, i missionari sono stati usati per convertire le persone e affinché le persone si convertissero erano uno strumento di guerra e di dominio, per cui merita solo il disprezzo per questo. Andiamo avanti. Io non do del cretino e dell'imbecille a nessuno. Perché questo? Non solo perché non do del cretino e dell'imbecille, ma perché insultare una persona dandogli del cretino significa pensare alla persona uguale a me. Io non penserò mai un cristiano uguale a me. Un cristiano ha il dono del suo Dio, io invece sono divenuto, per cui non siamo uguali. Fra le altre cose, io qui faccio parlare tutte le persone che mi telefonano, anche quelle che non sono d'accordo con me, anche quelle come questo signore che ha qualcosa da dire. Le stesse cose non mi vengono consentite alle trasmissioni, nelle trasmissioni cattoliche, per cui lasciamo perdere la parità di giudizio. Il fatto che i miei giudizi sono duri è perché la vita è dura. Cioè, io non vi ho mai detto a nessuno di voi di fare delle cose contro la vostra volontà, non vi ho mai detto di credere in me, non vi ho mai detto di prendere quello che dico io come verità. Vi ho sempre detto di prendere quello che dico io e di usarlo per quello che vi serve e anche buttarlo via, per cui non vi ho mai chiesto cose del genere. Bene, visto che Mario è qui dietro di me e dice siamo ad orario, allora vorrei chiudere vorrei chiudere con due affermazioni soltanto. Innanzitutto ricordo la conferenza che terremo il 28 giugno a Vicenza, in piazzetta 20 settembre, vicino a Ponte degli Angeli. Dunque è il giorno 28 settembre alle ore sabato 28 scusate un attimo perché sono fuori di testa. Sabato 28 giugno alle ore 17 in piazzetta 20 settembre. Il testo della conferenza è Paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Per cui se Angelo vuole partecipare bene, se non partecipa bene, se si viene per discutere, se viene per discutere bene, se viene per litigare bene sempre, cioè nessunissimo problema. Lo esporremo pubblicamente, cercheremo di essere più brevi possibili per dar atto alla discussione. Vi ricordo ancora che sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver avuto pazienza e arrivederci a giovedì prossimo. Giovedì prossimo continueremo a parlare della della devozio, continueremo a parlare del crogiolo dello stregone, cercherò di darvi altri dati. Bene, adesso lascio a Mario, arrivederci, a risentirci. Ciao a tutti.